più con un camion, con un tir dietro le spalle, e in più con 10.000 persone che stavano ancora, credo quando noi siamo arrivati là, stavano la maggior parte del corteo nella piazza, quella più in alto, per cui era impossibile far defluire quella massa così grande di persone, per cui almeno per me e per quelli che stavano vicino a me è stato abbastanza, cioè l'impressione più forte è stata questa, che ci volevano, cioè che l'intenzione era di prenderci, insomma, più che di disperderci.
Ecco, riprendendo il suo racconto, cosa succede a lei, cosa fa dopo? Abbiamo visto le foto di fuga e poi
io appunto la mia preoccupazione principale, a parte la preoccupazione
sì.
Diciamo, a parte la preoccupazione di sapere dove erano andati a finire tutti i miei amici, in più stavo lì anche con la mia ragazza, per cui ero abbastanza preoccupato, però la mia preoccupazione principale era quella di trovare una via di fuga, cioè di togliermi da quel budello, da quella situazione pericolosa, non tanto e non solo perché le guardie alle spalle, i carabinieri alle spalle premevano, ma proprio perché io non, cioè, avevo paura di venire schiacciato da quello che succedeva, per cui appena ho visto un cancello, una strada laterale, penso un parcheggio, una cosa insomma di un cortile che è in discesa, mi sono buttato là insieme ad altre persone che già stavano lì, alcune tra l'altro adagiate per terra anche con col sangue, non so perché, se si erano sbattuto per qualche altro motivo, e quindi sono stato lì cercando intanto di trovare le persone per me un po' più di che conoscevo, perché appunto avendo affrontato altre situazioni non di questo tipo, ma comunque con loro, per me era un motivo di, insomma, di tranquillità sapere che qualcuno ancora, diciamo, stava cercando di capirci qualcosa, per cui ho cercato delle persone, non ho trovato nessuno. Anzi, mi ricordo che c'era un mio amico che è passato lì, che se ne stava andando, io invece speravo che mi dicesse qualcosa, ma anche lui stava nel panico. Per cui sono rimasto lì un po' di tempo, e un bel po' di tempo, e poi come sono uscito da lì, quando diciamo il momento di panico era passato, ho iniziato a cercare queste persone. Per cui ho iniziato a fare su e giù per quella via, dalla piazza a dove più o meno arrivava la testa del corteo, e quindi io credo, insomma, almeno alla ricerca soprattutto di queste persone, in particolare della mia ragazza. Quindi è passata, penso, almeno un'ora, un'ora e mezza, non lo so, io sinceramente ho cercato di ricostruire il tempo che ho speso a fare questa cosa dai racconti, dai filmati, da quando poi si è parlato di Genova, anche a capire dove ero io a Genova, perché non ne avevo la più pallida idea. Quindi credo che sia passata appunto un'ora e mezza, non so, un'ora e mezza, per cui io facevo continuamente su e giù lungo questo pezzo di strada, avendo paura di addentrarmi in qualunque altra traversa o strada laterale, perché a quel punto era abbastanza evidente, penso che era la sensazione collettiva dominante, che chi rimaneva da solo rischiava di essere picchiato, arrestato, ovvia dicendo, per cui penso che questa sia stata una sensazione un po' dominante per tutto il corteo, cioè credo che quello che più di tutti ha fatto rimanere le persone lì a cercare di fermare un po' il disastro che sta avvenendo è stato appunto questo, cercare di ritrovare tutti quelli che non sapevamo più dove erano andati a finire. Per cui fino a che, almeno questa era anche nell'idea originale del corteo, cioè tutelare tutti quelli che erano nel corteo, fare in modo che nessuno si facesse male, nessuno subisse degli arresti ingiustificati. Per cui,
ecco, scusi, in questo avanti e indietro che fa, quali sono gli estremi del suo percorso, cioè verso l'alto dove arriva?
Allora, dalla piazza, quella in cima alla strada, che, da cui poi partiva sulla destra un ponte, quello era il punto più, diciamo, arretrato nel quale arrivavo, perché lì c'erano altri.
Mi sono che tipo di ponte, perché non ci sono piazze.
C'era uno slargo, diciamo, da cui partiva la strada, quella che costeggiava la ferrovia, e poi sulla sinistra c'era un'altra strada che partiva. Molte volte ho guardato la cartina, però i nomi non...
Quindi lei arrivava a questo ponte.
Come?
Arrivava.
Sì, come altezza fino a quel livello, dove c'era la maggior parte delle persone. Molte delle
e
persone...
com'era la situazione lì?
Lì con le persone era appunto che dall'assù si vedevano questi lacrimogeni, movimenti, cose, nessuno capiva bene che cosa stava succedendo, per cui chiedevano a noi, soprattutto a quelli che vedevano che ancora gli era, che ci avevano o delle protezioni o che comunque potevano essere uno di quelli che era stato lì davanti o che sarebbe andato lì davanti, che cosa stava succedendo. La sensazione era abbastanza di grave preoccupazione, per cui anche perché nessuno riusciva a dare esattamente una spiegazione di quello che stava succedendo. Sappiamo solamente che tutti sapevano, vedevano evidentemente che la quantità di lacrimogeni che era stata sparata era enorme. I lacrimogeni arrivavano anche fino a quella piazza a un certo punto, per cui la preoccupazione era appunto di come poi è successo anche accanto a me. Insomma, un paio di volte mi è capitato che per fortuna il lacrimogeno non ha preso me, però ha preso la persona che stava accanto a me, in particolare una ragazza allo stomaco, quando stavo su ormai abbastanza, diciamo, al sicuro secondo me.
E, mi scusi, preso in che senso? Cioè nel senso il gas o il
no,
candelotto?
Sulla pancia, gli è arrivato il bombolotto lì, la lattina del lacrimogeno in pancia. E poi erano poi quelli che venivano dall'altro, di lacrimogeni, diciamo così, erano meno innocui perché uno poteva prevedere la traiettoria e quindi scansarsi, per cui c'erano questi fenomeni ogni tanto, tutti che urlavano e indicavano un luogo e da lì tutti si spostavano e arrivava il lacrimogeno. Però era un po' appunto difficile, soprattutto una volta aver perso il casco, per me insomma mi sentivo abbastanza a rischio. Poi ho visto una persona svenuta davanti a me, appunto, credo l'aveva preso in testa un lacrimogeno o qualcosa del genere, e l'hanno portato via in quattro, per cui insomma io ero rimasto abbastanza colpito da questa cosa e non riuscivo, cioè non avevo più benché avevo, diciamo, il desiderio di fare delle riprese eccetera eccetera, insomma ero andato lì anche per questo, però non sono mai riuscito, cioè anche per questo timore, ad andare avanti più di tanto. Insomma mi muovevo da lì, quindi da questo ponte fino a un distributore, credo che c'era lì a un certo punto, no? Si vede anche in alcune immagini, per cui penso che quella è stata la mia avanzata più... Nei momenti, c'erano stati momenti di calma, diciamo così, a parte i lacrimogeni che comunque erano una costante continua, in cui o la polizia e i carabinieri erano fermi, nel quale io avevo la possibilità di avvicinarmi un po' di più a vedere che cosa era successo e che cosa stava succedendo. Solo che appunto era sempre molto a rischio. Però più che altro, ecco, io vorrei, magari non so se è il caso, sottolineare questa cosa, che credo che un po' tutti quello che stavano cercando di fare in quel momento era ritrovare tutti quelli che si erano persi. Cioè diciamo che era difficile, almeno per le prime due ore è stato impossibile ricompattarsi o riconoscersi tutti, e quindi fino a quel punto, come è sempre stato tra l'altro anche nelle altre manifestazioni che abbiamo fatto, nessuno aveva il desiderio di andare via da lì prima che tutti quanti non fossero rientrati.
Lei ha girato delle immagini in sì. questa situazione, adesso gliene vorrei mostrare alcune, ci dirà se sono state girate da lei e
sì.
senza ridescrivere la situazione, semplicemente magari a mia domanda ci chiarirà a che fase di quello che ci ha raccontato appartengo, si riferisco. Se ci possiamo fermare un attimo, innanzitutto sono immagini girate da lei, per quello
sì.
che le indico per il verbale il minuto 4:59. In che situazione siete? In che momento siete?
Siamo in quella fase in cui il corteo si ferma, cioè, si sente il rumore dell'elicottero che comunque ci seguiva dall'inizio.
Ecco, questo c'era un elicottero della polizia che
della polizia
sorvolava
sì.
per tutta la durata della discesa, per quello che lei ricorda, nel senso la discesa
era, diciamo, la colonna sonora del mio di quel corteo è stato l'elicottero della polizia, sì.
Quindi siamo prima della carica, dopo la carica?
No, qui siamo prima, appunto nel momento in cui vediamo i primi fumi dei lacrimogeni e quindi ci fermiamo, insomma. Però non avevamo ancora avuto alcuna notizia di incontri, contatti o accordi o disaccordi tra il gruppo di contatto e i responsabili di Piazza delle Forze dell'Ordine.
Lei in questo momento non è vicino agli scudi, mi pare.
Quelli davanti sono un po' più avanti, qui sulla sinistra sì, c'era stato un metro o due di distanza.
Sì, andiamo avanti. Ci vuoi spiegare un attimo che fase del suo racconto si riferisce?
Sì, era appunto la fase quella iniziale, nel senso che una volta arrivati fermati, che ci eravamo fermati per via di questi lacrimogeni che arrivavano.
Più breve, cioè, non ci racconti naturalmente di nuovo tutto, cioè sfondamento scudi.
Sì, noi stavamo lì, si vede anche abbastanza bene dalle immagini, il primo momento di disappunto, diciamo così, nel quale anche le persone che avevano il compito di tenere gli scudi qualunque cosa succedesse, quindi resistere il più possibile a un'eventuale carica dei carabinieri, avevano lasciato gli scudi in realtà. Poi nel momento in cui sono arrivati i carabinieri a contatto con gli scudi, abbiamo visto, insomma, c'è stata un'avanzata per cui chi poteva, almeno che non ha cercato di tenerli, di tenere questi scudi. Solamente che io stavo un po' più dietro, in più non avevo la possibilità con la telecamera sulla mano, sul braccio destro, di tenerli, e quindi evidentemente dopo un po' era insostenibile la situazione, c'erano gas lacrimogeni che li tiravano anche da sotto, per cui insomma il fumo ha riempito la visuale e anche i polmoni, quindi a un certo punto la gente ha mollato, insomma. Non so, poi mi hanno raccontato che è arrivato un blindato, un furgone dei carabinieri che ha cercato di sfondare, io questo da dove ero non lo vedevo. Però comunque, anche se credo che non fosse arrivato quel blindato, prima o poi, insomma, come è avvenuto, si sono aperti gli scudi, sono stati abbandonati gli scudi, tutti gli scudi, sia quelli frontali sia quelli laterali. A quel punto anche, diciamo così, il mio gruppo che reggeva a mano uno di quelli laterali l'ha lasciato e abbiamo iniziato a scappare.
Sì, possiamo andare avanti. Interrompiamo un attimo, minuti. Otto e dodici, questo minuti per il verbale. Dove siamo? Cosa sta succedendo?
Appunto, sopra questa salita c'è la strada dove avevamo sfilato. E lì era appunto quella stradina laterale nel quale ero riuscito a rifugiarmi durante l'arretramento.
Ecco, in tutta questa prima fase, cioè fino adesso, dallo sfondamento adesso, lei ha visto atti di reazione?
Ma no, non so, no, io non ho visto nessun atto di reazione, nel senso che cioè, abbiamo cercato chi poteva forse di recuperare gli scudi, ma in quella situazione erano appunto dei tentativi abbastanza inutili, per cui la gente soprattutto ha cercato di salvarsi come poteva e di riconoscersi un po', diciamo, ecco, io penso che un po' tutti stavano cercando di ritrovare le persone con cui stavano.
Sì, riprendiamo. Ecco, ci possiamo interrompere? Ci vuol dire fase successiva, diciamo, di contrapposizione. Lei, domanda sempre la stessa, vede in questa situazione, vede gente che tira sassi,
no,
che reagisce?
Ma guardi, la situazione in queste, come anche accadeva in altre manifestazioni, ripeto, non era l'unica a cui partecipavo nella prima. Noi eravamo abbastanza attenti a evitare che ci fossero soprattutto lanci di oggetti, questo perché non tanto perché pensavamo che una bottiglia potesse arrecare chissà quale danno magari a una protezione un po' più forte della nostra, ma soprattutto perché spesso prendeva noi, perché le persone da dietro, soprattutto le persone che lanciavano, che erano degli oggetti, quello che trovavano così per terra, prendevano, cioè c'era il rischio che prendevano noi che eravamo più avanti e che cercavamo in qualche modo di costruire una protezione all'avanzata delle forze dell'ordine, quindi c'era un controllo abbastanza diciamo così forte su questa cosa. In più io appunto appena si vedeva sia solo l'atteggiamento del genere ma tutti quanti erano i primi, che tutti quelli che erano intorno, soprattutto quelli che avevano assunto appunto questa responsabilità di stare davanti a fare la testuggine.
Ecco, una domanda forse ingenua: in questi primi momenti riuscivate a capire quello che volevano le forze dell'ordine, cioè qual era, cosa vi chiedevano di fare, se vi chiedevano, cioè, c'è stata qualche richiesta nei momenti di calma, vi hanno detto dovete andare via di qua, non siete autorizzati, cioè c'è stata qualche spiegazione, qualche...
No, guardi, allora l'unica informazione che noi avevamo, diciamo così, era dal camion, no? Si sente anche degli interventi, no? Dal camion, riposizioniamoci o non tirate i lacrimogeni, insomma queste indicazioni qua. Però di fatto l'anomalia che noi ci siamo trovati a dover gestire e affrontare è stata l'assoluta, cioè è stato spazzato via il gruppo di contatto, per cui noi siamo sempre stati abituati a relazionarci in funzione di questo, cioè in funzione del gruppo di contatto, diciamo, per cui il gruppo di contatto non c'era più, non si sapeva neanche più dov'era, cioè non è che... E comunque non aveva più non poteva più ricoprire la sua funzione, perché non c'era stata nessuna possibilità di scambio delle dichiarazioni di qualunque cosa. Uno poteva anche dire vogliamo fare questo o quell'altro, non c'è stata alcuna possibilità, per cui noi eravamo direttamente di fronte appunto a un gruppo di carabinieri con le loro cose di ordinanza, insomma, manganelli, scudi, camion, tutto quello che era, e quello che vedevamo era che queste persone volevano, ci caricavano, a intervalli ci caricavano, non riusciamo a capire che cosa volevamo. Noi avevamo la netta sensazione che anche con tutte le difficoltà di cercare di comunicare a tutte le 10.000 persone, di girarsi, di tornare indietro, di girare il camion, eccetera, eccetera, comunque c'era l'elevato rischio che soprattutto la coda del corteo venisse continuamente attaccata dalle forze dell'ordine.
Lei ha provato poi in una situazione successiva a andare avanti fino al limite, diciamo,
sì,
di autorizzazione del corteo? Le chiedo se è
andato... Io non so qual era il limite, nel senso, appunto, non conoscendo Genova, io non sapevo che ancora non aveva, che il corteo fino a quel punto era stato autorizzato. E il mio limite era quello di sicurezza, più che altro di sicurezza mia personale, nel senso che in alcuni momenti, diciamo, di tregua, perlomeno di calma, mi sono spinto avanti più che altro per fare, per esigenze appunto da cameraman, anche se amatoriale, per cercare di riprendere la situazione, quello che poteva essere la situazione, per cui io al massimo mi sono trovato appunto giusto una volta, ricordo, però insomma un gesto così, insomma, abbastanza inutile anche da parte delle forze dell'ordine, mi sembra che un camion con l'idrante in cima avanzato, ma non c'era nessuno, c'ero solo io e qualcun altro che stavamo facendo le riprese e ci ha bagnato.
Ecco, faccio vedere questa scena. Ecco, ci possiamo interrompere un attimo, le indico i minuti. Che fase è quella che abbiamo visto nel suo ricordo?
Questa è una fase
10:55. Innanzitutto, se lei ricorda fin dove è andato,
sì. Quella prima di questa. Sì, appunto, c'era un momento di relativa tranquillità. Ancora io non ero riuscito a ritrovare tutte le persone che cercavo, per cui credo che anche, ripeto, la maggior parte delle persone rimaneva lì per quello. Per cui sono andato avanti a vedere un po' la situazione per cercare di capire un po' quali erano le intenzioni, che cosa stava succedendo anche lì davanti, perché ero appunto stato molto tempo su, vicino a questo ponte, questa piazza perlomeno. Per cui sono andato lì a vedere che succedeva, soprattutto anche a spinto dalla curiosità, e che era nata anche i giorni precedenti, di alcune macchinari particolari che io, nonostante la mia esperienza di manifestazioni, non avevo mai visto in dotazione alle forze dell'ordine. In particolare appunto quel coso con tutti quei ganci strani sopra, e poi un'altra specie di, non so se, di specie di piccolo carro armatino blindato che... Niente, andavo lì per questo, insomma, facendo delle riprese.
Quindi avanzato, cosa
è successo? Piccolo testimonianza.
Cosa c'era in avanti? Cioè, c'erano spazi, sì, aperti? O...
Sì, diciamo che a un certo punto c'è stata una certa distanza tra gli scudi che eravamo riusciti a recuperare e le forze dell'ordine, per cui appunto era abbastanza tranquillo e agevole e sicuro per me potermi avventurare da solo. Fondamentalmente, come abbiamo visto, non stavo all'interno del corteo a fare delle riprese. L'unico rischio serio era appunto i lacrimogeni che continuavano a piovere dal cielo, a rimbalzare pure per terra, per cui non si sapeva mai dove andavano a finire.
Ci vuol concludere, poi dico concludere perché più o meno cronologicamente presumo,
sì,
che
la
storia non vada avanti ancora molto. Cosa succede?
E poi appunto succede che, almeno dal mio punto di osservazione, io ero tornato per l'ennesima volta, diciamo, nella zona dove c'erano quelle 10.000 persone che stavano ancora lì, eccetera, eccetera, e lì a un certo punto è arrivata la notizia che avevano sparato. È arrivato, in particolare mi ricordo, un ragazzo che ripeteva solamente questa: sparavano, e lui, e quindi quello è stato un po' il momento in cui, insomma, diciamo, tutti quanti, più o meno al di là di chi lo diceva, se lo dicevano dal camion o no, hanno iniziato a ritirarsi, diciamo, a lasciare la strada, con tutte le conseguenze, perché ripeto, noi non sapevamo bene se ancora quante persone avevano arrestato, e soprattutto le prime voci parlavano di due morti e una ragazza che era sparita, dicevano, insomma, iniziano a girare voci di tutti i tipi a un certo punto. Per cui, in più, nonostante questo, ancora era... insomma, noi percepiamo ancora in maniera abbastanza forte una certa... determinazione da parte della polizia a farci arretrare, diciamo, sia anche con le cattive, e quindi a quel punto ovviamente si era superato un limite per noi insostenibile, penso per tutti, e abbiamo iniziato ad arretrare, cioè, anche ancora purtroppo con una certa pressione, soprattutto nella coda del corteo, che cercava di tenere il più lontano possibile le forze dell'ordine, che comunque continuavano ad avanzare, diciamo, ce la siamo fatta quasi de corsa alla fine al ritorno.
Ecco, un'ultima domanda, torno alla fase di organizzazione. Per capire, lei non era tra gli organizzatori della manifestazione, certamente, però era un partecipante, come posso dire, qualificato.
Sì.
Qual era lo scopo di questo corteo, cioè cosa doveva succedere nella sua consapevolezza, nella sua idea?
Beh, io penso che, insomma, sono noti a tutti i proclami che i disobbedienti, le tute bianche